Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. L'uomo può fare tante cose, ma l'uomo non può... Che cosa? L'uomo può fare tante cose. Guardiamo il mondo. Ma c'è una cosa che l'uomo non può fare e non può benedire se stesso. E non può benedire nessun altro. Solo Dio può benedire. Quindi se tu vuoi una vita benedetta, aggrappati a Dio. Cammina per fede. L'uomo, il giusto, vivrà per fede. Per poter vivere per fede, per poter quindi camminare nella via del Signore, bisogna conoscere la via. Dio ci ha dato la sua parola, la Bibbia, per mostrarci la salvezza e poi per insegnarci la via nella quale dobbiamo camminare per godere le benedizioni di Dio. Stiamo studiando la prima epistola di Pietro, in cui Dio ci insegna come vivere, come camminare, mentre aspettiamo la nostra eredità eterna. Pietro, dopo aver spiegato il Vangelo, dopo aver spiegato la grandezza dell'eredità, ci parla, ci insegna come vivere in senso generale, come credenti. E poi lui comincia a dare istruzioni che riguardano i vari ruoli della vita. Come agire come servi, come agire fra credenti, come agire come cittadini, come agire come marito e come moglie. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato, in 1 Pietro 5, 1 a 4, l'esortazione come agire come anziani della Chiesa. L'esortazione indirizzata agli anziani, ai pastori, a quelli che guidano la Chiesa. Allora, nel brano dove vogliamo arrivare oggi, che serve il versetto 5 di capitolo 5, Pietro esorta i membri della Chiesa come agire. Lui parla agli anziani, 1 a 4, e versetto 5 parla ai credenti nei loro confronti con gli anziani, e poi passa ad altre esortazioni generali per tutti. Allora, iniziamo leggendo versetto 1 a 5 per riascoltare quello che aveva detto agli anziani. Vi dico già, poi spiegherò appena dopo, che la parola giovani nel versetto 5 non è la parola che vuol dire giovani di età, è una parola che indica più i più recenti, e nel contesto sta parlando di membri di chiesa, che vi spiegherò più a fondo. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, non per avidità di guadagno ma di buona volontà, e non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Similmente, voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Allora, questo versetto 5, che è il nostro versetto di oggi, inizia con la parola similmente. E Pietro ha già usato questa parola altrove, lo usa quando lui passa da un gruppo all'altro. Lui dice, io voglio insegnarvi ora, come chiesa, come vivere i vari rapporti della vita. Allora, come servi vivete così, similmente come, allora, per esempio, in capitolo 2 dà istruzioni ai servi, e poi 3.1 dice, similmente voi mogli, cioè adesso voglio parlare a voi. Finisce con le mogli e poi versetto 7, 3, 7 dice, similmente voi mariti, adesso parlo a voi. 5:1 inizia agli anziani che sono fra di voi. Adesso versetto 5, similmente voi giovani. Quindi lui sta passando da un gruppo all'altro, e molto spesso, in vari casi qui, troviamo mariti, mogli veramente per primo, e poi mariti. E qui parla anziani e membri, perché lui dà i due lati del rapporto. Allora, questa parola giovani, letteralmente è una parola che vuol dire nuovo. Delle volte viene tradotto anche recente. Per esempio, quando Gesù parla di non mettere, o non si mette, dice, vino nuovo nei odri nuovi, e questa è la parola. Vuol dire qualcosa di recente, che è stato fatto di recente. Allora, tenendo in mente che la Bibbia spesso parla in termini generici o generali e non precisi, spesso la Bibbia dice tutti, quando non vuol dire letteralmente tutti. In Atti dice che tutta l'Asia ha sentito, non vuol dire che ogni individuo in Asia ha sentito il Vangelo dalla predicazione di Paolo, ma vuol dire che tutte le zone sono state raggiunte in qualche modo. Allora, qui gli anziani, solitamente ricordate quando Paolo dà le qualifiche per chi può diventare anziano e dice non imporre le mani, sono giovani affinché non si gonfia. Uno deve essere credente un bel po' di tempo prima di diventare anziano. Quindi proprio lì si vede il contesto di questo. Anziani non sono necessariamente uomini con capelli bianchi, barbe bianche, però non saranno i giovani i più recenti credenti, quello sì. E non è che ogni credente dopo un certo numero di anni diventa anziano. Però in linea generale gli anziani saranno i credenti più avanti negli anni, di anni nel Signore. Chiaramente se un uomo viene salvato a 55 anni, quando avrà 55 anni, lui ha 58 anni e credente da solo 3 anni. Mentre un ragazzo che viene salvato quando ha 18 anni, a 32 anni potrebbe essere nel Signore già 14 anni. Quindi a livello di recente, quel vecchio, quel uomo più anziano di età sarebbe un giovane, o meglio dire un recente. Invece il ragazzo, dopo 14 anni nella fede, sarebbe un anziano di anni nel Signore. Considerando il contesto allora, chiaramente quando dice siate sottomessi agli anziani, visto che stava appena parlando degli anziani, subito prima, per me è chiaro che lui intende gli anziani come guide di chiesa. Capendo così, potremo leggere, similmente voi membri della chiesa, siate sottomessi agli anziani, ovvero ai pastori della chiesa. Questo è il comandamento che dà ai membri, avendo già esortato gli anziani, che abbiamo visto l'ultimo sermone, come svolgere il loro ministero di pascere il gregge. I membri devono essere sottomessi agli anziani. Allora, Pietro aveva appena detto, attenzione, che gli anziani non devono signoreggiare. E guidato dallo Spirito Santo, onde evitare che un membro potrebbe dire ah, voi non dovete signoreggiare, non potete dirci niente, Pietro dice no, attenzione, non devono signoreggiare ma devono pascere e guidare, che comprende anche un certo livello di autorità. Perciò, per dare equilibrio a questo insegnamento, dice i membri dovete essere sottomessi a loro. Quindi dà l'equilibrio biblico e giusto, perché la guida richiede quello. Conoscete Ebrei 13:17, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha di rendere conto, affinché facciano questo con gioia e non si sperando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Dio comanda ai membri di chiesa di ubbidire ai loro conduttori, ovvero i loro anziani, di essere sottomessi a loro. Chiaramente gli anziani non saranno mai perfetti. Tenete questo in mente nei prossimi 50 anni. Però hanno da Dio la responsabilità di curare la Chiesa, di provvedere il cibo spirituale per i credenti, di proteggere i credenti, di guidare, di rinforzare. Chiaramente se i credenti non si sottomettono, a loro mancheranno la cura che Dio ha per loro tramite gli anziani. è quasi inevitabile che alle volte i credenti membri non capiranno qualche decisione, non vedranno un pericolo di cui vengono avvertiti. Ah, io non vedo nessun pericolo in quello, non mi farà niente. Non avranno la voglia di fare come dicono gli anziani. È importante in questi casi ricordare che gli anziani hanno cura della Chiesa. La cura di Dio arriva principalmente tramite gli anziani. Che peso per gli anziani, sapere quello. Nello stesso modo che un paziente dovrebbe sottomettersi al suo medico, quando il medico gli sta dando la cura per come uscire da questa malattia, così i membri di Chiesa devono sottomettersi ai loro anziani, perché è la via della guarigione, o in questo caso la via di sia guarire che essere rinforzati. Allora, in che cosa consiste la sottomissione agli anziani? Ricordiamo che gli anziani hanno la responsabilità di pascere i credenti, quindi provvedono insegnamento, danno guida. Se loro vedono un branco di lupi che sta arrivando, loro subito dicono a tutte le pecore: entrate subito nell'ovile. Io non vedo nessun lupo, dice una pecora piena di sé. Ma se arrivano i lupi, quella pecora piena di sé è capace a difendersi dai lupi? Una pecora può difendersi da un lupo? Una pecora ha dei denti lunghi puntati, ha delle artigli sulle zampe? Una pecora può correre più veloce di un lupo? No, no, no. Una pecora non ha nessuna difesa naturale, nessuna difesa dal lupo. La sua sicurezza sta nel pastore che ha il suo bastone. E allora se la pecora dice: io non vedo lupi, io non ho timore dei lupi, perché sono ancora lontani e lui li vede come piccoli perché non sa quanto sono grandi. Allora, gli insegnamenti, per esempio, credenti si sottomettono agli anziani quando ricevono tutto il loro insegnamento in quanto conforme alla scrittura. Si sottomettono ascoltando e prendendo sul serio per valutare i loro consigli, prendendo seriamente ogni esortazione, ogni ammonimento, ogni rimprovero. Accettano le decisioni degli anziani per la conduzione della Chiesa. Detto in modo semplice, i credenti devono lasciare la guida della Chiesa agli anziani e devono seguire quella guida. Allora, beata la Chiesa in cui gli anziani seguono e i membri seguono le esortazioni indirizzate a loro, e gli anziani hanno timore di Dio di dare esortazioni sbagliate e ascoltano i buoni consigli che arrivano dai membri. È possibile per un figlio? È possibile per un figlio di dare qualche buon pensiero, buon consiglio ai genitori? Altro che. Di solito non prima che raggiungono 2 anni di vita, almeno non vocalmente. Ma dopo 2 anni spesso possono dire delle cose che un genitore non riconosce. Non ne parliamo nemmeno di moglie, perché il marito ha disperatamente bisogno dei consigli della moglie. Gli anziani dei credenti. Quindi non si tratta che gli anziani sanno tutto, i membri non sanno niente, perché non è così, anzi sono tutti quanti membri della Chiesa di Dio, però è una questione di ruolo, di responsabilità da Dio. Allora, come gli anziani devono pascere il gregge di Dio e farlo come Dio dice, i membri devono sottomettersi agli anziani. Beata la Chiesa in cui ognuno accetta con gioia il suo ruolo da Dio e lo porta avanti. Ora, a questo punto Pietro ha finito a parlare dell'ambito della Chiesa, anziani membri, e passa ad un ruolo che riguarda, un comandamento che riguarda tutti i nostri ruoli. E noi abbiamo tanti ruoli. Io sono un anziano, io sono un marito, io sono un fratello, io sono un vicino di casa, cioè io ho tanti ruoli, io sono un cittadino. Qui c'è uno che ha a che fare con tutti i ruoli. Leggo ancora versetto 5. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani. Sì, eccolo, sottomettetevi tutti gli uni agli altri. Notiamo quello. Sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri. Dobbiamo tutti sottometterci gli uni agli altri in tutti i nostri ruoli e rapporti. Per esempio, la moglie è chiamata a sottomettersi al suo marito, e il marito è chiamato a sottomettersi alla sua responsabilità verso la moglie, cioè quello di amarla come Cristo ama la Chiesa, sacrificarsi per lei, curarla, nutrirla teneramente, onorarla affinché le sue preghiere non siano impedite, vivere con lei secondo conoscenza. Allora, lui non può dire tu devi sottomettervi a te e io faccio come voglio io. No, Dio dà a te il tuo ruolo, dà a me il mio, e dobbiamo sottometterci tutti gli uni agli altri nei ruoli che Dio ci ha stabilito. Un figlio deve ubbidire ai suoi genitori, il padre non deve provocare a dire il suo figlio e deve allevarlo dalla obbedienza, dalla conoscenza del Signore, istruzione del Signore. E allora dobbiamo, nessuno è libero di vivere come vuole, ma dobbiamo tutti sottometterci gli uni agli altri nei ruoli che Dio ci ha dato, e non solo nei ruoli, ma nel modo di vedere gli altri. Filippesi 2:2-3 parla di questo concetto di stimare gli altri superiori a se stessi. Vi leggo Filippesi 2:2-3. Prendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Anche questo è un aspetto importante di sottomettetevi gli uni agli altri, di stimare gli altri più di noi stessi. Abbiamo visto nell'ultimo sermone che coloro che sono le guide devono, i capi devono cosa? Servire tutti. Chi è che deve essere servo di tutti? Il più alto, dice Gesù, deve servire tutti. Sarà servo di tutti. E anche in questo è un modo di sottomettersi gli uni agli altri. Detto in modo semplice, ognuno dovrebbe concentrare sulla propria responsabilità nei confronti degli altri, non vivendo per se stesso, nessuno, ma vivendo per il bene degli altri. Quindi ognuno dovrebbe svolgere il ruolo che Dio gli ha dato con umiltà e fedelmente, e così ci sottomettiamo gli uni agli altri. Non vivo più per me stesso, quello che ho, i doni che ho, le capacità che ho, uso per il bene degli altri. Sottometto la mia carne, la mia voglia, le mie preferenze al bene degli altri. Questo è più o meno quello che si sente nella società, giusto? Non è questo come vivono la maggioranza delle persone, che ognuno dovrebbe vivere solo per gli altri? Su quale pianeta vivi tu? Su questo mondo, questo non è come si vive. E non è come noi nella carne vogliamo vivere. Ognuno vuole prendere la primizia per vivere come vuole, e vuole che gli altri lasciano, lasciatemi fare come voglio io, lasciami un po' di tempo per me, pensate a me. Vogliamo così? No, dobbiamo tutti sottometterci gli uni agli altri. E cosa succede ad un corpo quando ogni membro del corpo non vive più per se stesso, ma vive per gli altri? Cosa succede in un corpo quando ogni membro del corpo vive per gli altri e non per se stesso? È un corpo sano o un corpo malato? È un corpo di buona salute o un corpo fiacco che non può fare niente? Quando ogni membro si dedica al bene degli altri, chiaramente quello è il corpo più sano, quello è il corpo più capace, che sia in casa, che sia in chiesa, ecco il corpo di Cristo che va bene. Il versetto 5 continua con un comandamento che è fondamentale nella vita di un vero credente. Versetto 5 ancora. Similmente voi giovani, siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà. Rivestitevi di umiltà. perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Rivestitevi di umiltà, un comandamento. Quando Dio ci salva, ci comanda di spogliarci, ma non una volta, giornalmente, dal vecchio uomo. Spogliarci dall'uomo vecchio, dal vecchio modo di pensare, dal vecchio modo di comportarci, dal vecchio modo di parlare, dai vecchi traguardi, e rivestirci con il nuovo. Per camminare come i credenti, per rendere visibile la vera salvezza, dobbiamo rivestirci dell'umiltà. L'umiltà non è solo una qualità fra tante. Ci sono certe qualità, misericordia, benignità, che sono qualità importantissime, ma sono qualità separate. L'umiltà è qualcosa che copre tutto. Copre tutto. Non è facoltativo, è frutto della vera salvezza, è come una veste che copre completamente il credente. La parola rivestirci qui è una parola greca che si usa poco nella Bibbia, ma parlava di un modo di vestirsi dei servi. Loro dovevano portarsi un certo divisa, una veste speciale che anche a distanza vedevi è un servo, proprio una divisa di umiltà dovevano portarsi. Allora io posso immaginare abbastanza convinto che quando Pietro scriveva questo, gli è venuto in mente la notte che Gesù si è spogliato dai vesti più belli e si è vestito da servo e ha lavato i loro piedi, un ruolo di umiltà, e si è vestito di umiltà, il loro Signore, il più grande, assolutamente il più grande, si è vestito. Un credente deve vestirsi di umiltà ed essere disposto a qualsiasi ruolo o incarico o servizio che può onorare Dio e aiutare gli altri. Qual è il nostro modo di vedere? Ma non mi piace fare quello. Guarda, c'è questo bisogno. Non mi piace quel tipo di lavoro. Non mi piace parlare con la gente. Non mi piace il lavoro sotto il sole. Non mi piace sempre stare in ufficio. Non mi piace quel tipo di cosa, non mi trovo a mio agio. Cercate per primo di stare al tuo agio. Non è il Vangelo di Gesù quello. Il Vangelo di Gesù è ben diverso. Dice: cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Vestitevi di umiltà. Signore, cosa c'è da fare? Questo. Benissimo, Signore, io sono servo. Uno che ha cuore di servo non dice, quando il padrone dice: servo, c'è quello. Non mi piace quel lavoro, un servo. Certo. E ho fatto, adesso rivestitevi dell'abito di un servo, di umiltà. Che vuol dire, fra l'altro? Vedersi in modo onesto. Vuol dire vederti in modo onesto. Solamente ci vediamo in modo falso, perché noi crediamo di avere merito. Ma io ho fatto più, ma loro devono capire quanto ho fatto. E poi questo, cioè, noi ci vediamo con un certo merito. Noi ci vediamo, siamo subdoli, ma vediamo superiori a qualcuno, almeno, se non tutti, non riconoscendo a fondo la profondità del nostro peccato. L'umiltà vuol dire vedere il meglio negli altri e il peggio noi stessi. L'umiltà è essere contenti con la posizione più bassa ed è sopportare con tranquillità ogni disprezzo. Essere umile vuol dire non aspirare a cose alte, vuol dire riconoscere che ogni bene, ogni capacità, ogni successo è tutto dovuto alla grazia di Dio. L'umiltà non è quello che salva un credente. Infatti, uno non può essere veramente umile finché non è stata salvata, perché la salvezza viene per merito di Cristo. Però quando c'è la salvezza, l'umiltà è la base della santificazione. Non c'è santificazione, non c'è crescita, non c'è maturità senza l'umiltà. In realtà, l'umiltà vuol dire assomigliare di più a Gesù Cristo. Per crescere nell'umiltà dobbiamo combattere contro il nostro orgoglio, che è il peccato più radicato nel nostro cuore. Ricordate come il serpente tentò Eva? Diceva che mangiando la frutta proibita sarebbe diventata come Dio. Il nostro orgoglio, vogliamo farci grandi, è quello che dobbiamo combattere più di tutto. Quindi, per rivestirci con umiltà, dobbiamo combattere il nostro orgoglio. Non è una battaglia che facciamo nella nostra forza, ma dobbiamo umilmente riconoscere il nostro bisogno di Dio, rivolgerci a Lui giorno per giorno, per ricevere le forze che ci servono per avere vittoria quel giorno sul nostro orgoglio. Solo così possiamo rivestirci con l'umiltà. Allora, potremmo immaginare che essere umili in un mondo come la nostra, nostro, porta il rischio grande di essere calpestati. Infatti, nel mondo c'è questo pensiero. Se tu sei una persona umile, tu sarai calpestato da tutti. Ma questo modo di pensare è falso, perché è fondato su una menzogna, cioè che è l'uomo che procura le proprie benedizioni. E questo modo falso di pensare non tiene conto che no, Dio è la fonte di ogni benedizione. Certamente, se le benedizioni dovessero dipendere dalle capacità dell'uomo, allora umiliarsi vorrebbe dire avere una vita senza benedizioni. Ma le benedizioni non dipendono dalla capacità dell'uomo. Ogni benedizione, ogni bene di qualsiasi tipo è un dono di Dio. Ogni bene che gli uomini hanno viene dalla grazia di Dio. Solo Dio può benedire. Solo Dio può benedire. Teniamo questo in mente mentre leggiamo l'ultimo pezzo di versetto 5. Leggo tutto il versetto. Similmente voi giovani siate sottomessi agli anziani, sì, sottomettetevi tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dobbiamo rivestirci di umiltà perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Oh, che possiamo capire che le vere benedizioni sono riservate per gli umili. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Consideriamo questa dichiarazione terribile. Dio resiste ai superbi. La parola resistere vuol dire opporsi, combattere contro. Dio, il sovrano dell'universo, l'onnipotente Dio, combatterà contro i superbi. Non c'è nulla di più terribile in tutta la vita, in tutto l'universo, in tutta l'eternità, che avere Dio contro di te. Non c'è nulla più orribile che avere Dio contro di te. Quanto si dovrebbe temere Dio? Eppure solitamente gli uomini non temono Dio, temono gli uomini, temono i problemi, temono la povertà, temono di perdere la gloria dagli altri uomini. Di natura gli uomini non temono Dio. Questo sì è stoltezza. Il principio della saggezza qual è? Proverbi 1:7, non solo lì. Il timore dell'Eterno è il principio della conoscenza e della saggezza. Il timore dell'Eterno. Il primo passo della saggezza è di temere Dio, non gli uomini. E così, temendo Dio, si cammina in obbedienza per fede. Bisogna temere Dio, perché se Dio ti è contro, non c'è speranza. Né per questa vita, né per l'eternità. Gesù parla di questo in Luca 12. Vi leggo le sue parole. Ora dico a voi, amici miei, non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo questo non possono fare niente di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Gehenna. Sì, vi dico, temete lui. Gli uomini possono farci poco male. Dio, invece, può mandarci all'eterno tormento. Perciò poco importa se gli uomini ci resistono, se gli uomini combattono contro di noi. Ciò che importa è di non avere Dio contro di noi. Se Dio resiste una persona, un uomo, una donna, un ragazzo, non esiste nascondiglio per quella persona. Come leggiamo in Ebrei 4:13, Non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di Colui al quale dobbiamo rendere conto. Se Dio resiste a una persona, non ci sarà scampo al giorno di giudizio. Quella persona sarà condannata ad un'eternità di tormento. Allora, la cosa più terribile in tutta la vita è di avere Dio contro, ovvero che Dio resiste ad una persona. E allora dobbiamo capire chi sono coloro che Dio resiste. Chi è che Dio oppone, che non voglio essere fra loro? Dio resiste ai superbi. Dio abbatterà coloro che si innalzano. Dio combatterà contro quelle persone che credono di aver merito loro, che vogliono innalzarsi in modo palese o in modo subdolo. In realtà esistono due tipi di persone: o una persona è superba o una persona è umile. Ah, ma io sono umile con Dio, ma io sono superiore agli uomini. Allora, tu sei superbo. O una persona è superba o una persona è umile. Non ci sono tre o quattro categorie. Dio resiste ai superbi. E io vedo una grazia di Dio nel fatto che Dio avverte i superbi del giudizio. Dio avverte i superbi di lasciare la loro via e correre a Lui per perdono. Che misericordia! Perché non ci lascia nei nostri peccati? Perché non ritorna adesso Gesù per solo giudicare e condannare? Perché lascia ancora tempo? Perché manda la sua parola? Perché manda parole a predicare? O che possiamo vedere la bontà di Dio in questo. Chi ubbidisce al comandamento di ravvedersi sarà benedetto da Dio per tutta l'eternità, sarà perdonato. Chi rifiuta di ubbidire, chi rifiuta di umiliarsi, chi continua nella sua superbia, conoscerà l'ira di Dio, perché Dio resiste ai superbi. Ma nello stesso modo che è oltremodo terribile avere Dio contro, è oltremodo meraviglioso ricevere la grazia di Dio. La grazia di Dio. Noi non siamo capaci a veramente afferrare più che la minima parte della grandezza e la profondità della grazia di Dio. La grazia di Dio è la sua bontà immeritata, che lo spinge a benedire chi meriterebbe la condanna eterna. Tutta la meravigliosa bontà di Dio che l'uomo riceve, riceve per la grazia di Dio. Chi è che riceve la grazia di Dio? La meravigliosa grazia di Dio. Abbiamo letto che Dio resiste ai superbi, ma dà la sua grazia agli umili. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Dio dà grazia, la sua preziosa, immensa, eterna grazia agli umili. La grazia di Dio è la fonte di ogni bene. In che misura Dio dà la sua grazia? In che misura dà la sua grazia? Efesini 1, se volete trovare, perché ci sono 4 versetti che leggo, o 5 che leggo. Efesini 1, da 5 a 9, parlando a quelli che si sono umiliati per accogliere la salvezza. Inizio in mezzo al brano, perché vogliamo notare solo un punto. In quale misura Dio dà la sua grazia? Avendoci, versetto 5, predestinati ad essere adottati come i suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nel amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che Egli aveva determinato in se stesso. Mi fermo lì. Avete sentito? La nostra salvezza, il perdono, l'adozione come figli, e tutte le altre benedizioni sono per mezzo della ricchezza della sua grazia che egli ha fatto abbondare su di noi, verso di noi. Il sovrano dell'universo ha fatto abbondare la sua grazia su di noi peccatori. La ricchezza della grazia di Dio è troppo grande da capire. Eppure è vero. Dio dà la sua grazia in abbondanza sugli umili. Quando ci umiliamo davanti a Dio, c'è un aspetto della vera salvezza. Cioè, umiliarci davanti a Dio è un aspetto della vera salvezza. Uno non può essere salvato se non cresce nell'umiltà. Non è una cosa suggerita da... sarebbe meglio aggiungere quello. Fa parte della vera salvezza. Allora, noto qualche altro versetto che parla della grazia di Dio e come abbonda sui credenti. Romani 5,15 e poi 5,20. La grazia però non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di un solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un uomo e il Gesù Cristo hanno abbondato verso molti altri. La grazia di Dio per mezzo di Gesù Cristo ha abbondato verso coloro che Dio salva. Versetto 5:20, Romani 5:20, descrive come Dio dà la sua grazia. Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondato. La grazia di Dio sovrabbonda nella vita della persona che si umilia davanti a Dio e sovrabbonda ora per l'eternità. Vuoi essere benedetta? Non vuoi avere una vita bella, no, vuoi essere benedetta, inondato della grazia di Dio. Umiliati. Non abbiamo finito il brano, perché il brano va avanti, il pensiero di Pietro va avanti, per forza dobbiamo aggiungere i 6-7, ma non oggi, non c'è tempo. Quindi Dio volendo vedremo 6-7 che completa questo pensiero, abbiamo proprio spaccato a metà il pensiero di Pietro. Ma per ora vorrei solo toccare le verità che abbiamo iniziato a vedere oggi, completando Dio volendo il pensiero di Pietro la prossima volta. Abbiamo visto per primo che Dio comanda. Prima aveva comandato agli anziani come curare i membri e poi cura ai membri come rapportarsi con gli anziani, e quindi comanda ai membri, ai più recenti, di sottomettersi agli anziani, cioè a quegli uomini che Dio ha affidato, a cui ha affidato la cura dei membri della Chiesa. Non è sempre facile sottomettersi agli anziani, come non è sempre facile per un dipendente o servo di sottomettersi al suo padrone. Non è sempre facile per un figlio di sottomettersi ai suoi genitori. Non è sempre facile per una moglie di sottomettersi al suo marito. Ma in realtà, andiamo un po' più largo, non è mai facile dire no alla carne, in qualunque campo, perché la carne non si arrende facilmente. Quindi non dobbiamo dire, ma non è facile, ma scusami, da dove è facile camminare in obbedienza? Dove è facile per un marito di sacrificare se stesso per la moglie quando di natura siamo egoisti? Dove è facile per un padre non provocare i suoi figli a ira quando in certi momenti ha voglia di solo sfogarsi con loro, che sarebbe provocarli a ira? Dove è facile camminare in obbedienza, che vuol dire non fare cose in nero come tutti gli altri fanno in nero e noi paghiamo più di tutti gli altri? È facile? Certamente nella carne non è facile, ma non dobbiamo vedere le cose dall'ottico della carne, ma dall'ottico dell'eternità. Quindi in questo e in qualunque altro comandamento guardiamo che Dio ci sta curando, Dio ci sta benedicendo, e questo fa parte. Quindi anziché, per quanto riguarda, tornando ai membri, anziché combattere contro gli anziani, per quanto riguarda la Chiesa, io sono benedettissimo, e grazie che io posso curare voi. Ma pensando negli anni, quando ci saranno più anziani, e gli anni passano, e più membri, ci sarà la tendenza di combattere contro. Abbiamo visto qualche volta qualcosa di questo. Anziché combattere contro gli anziani, i membri dovrebbero pregare per loro, incoraggiare loro, aiutare loro a trovare gioia nel curare i credenti e aiutare loro a vedere sempre di più Cristo. Secondo te un anziano non cammina bene? Fa vedere lui cosa vuol dire camminare bene. E se veramente non sta camminando bene, il suo peccato diventerà visibile a tutti. O che possiamo essere una chiesa in cui gli anziani curano i credenti come Dio comanda e in cui i credenti seguono la guida degli anziani come Dio comanda. Grazie a Dio, posso dire, io sto pensando a lunga scadenza. Siamo benedetti in questo attualmente. Abbiamo anche visto oggi che Dio comanda a tutti di sottomettersi gli uni agli altri. Questo vuol dire sottometterci ai ruoli che Dio ci ha dato. Mi ha chiamato ad essere un buon cittadino, onesto con i miei vicini, pagare le mie tasse, di comportarmi e sopportare quello che mi fanno di male i miei fratelli, di avere pazienza e benignità verso di loro. Mi ha comandato di svolgere il mio ruolo di marito in un certo modo, moglie in suo ruolo, genitori in un ruolo. Allora, sottometterci gli uni agli altri vuol dire di non fare come mi sento di fare, ma di fare come Dio mi chiama a fare, mi comanda a fare. Mi sottometto ai miei ruoli verso gli altri, gli uni agli altri, usando quello che Dio mi ha dato per il bene degli altri. O che possiamo essere questo tipo di chiesa, i genitori sottomessi ai loro figli. Non che i figli danno ordini, ma i genitori vivono per il bene dei figli e i figli seguono la guida dei genitori. Abbiamo visto poi in versetto 5 il comandamento di rivestirci di umiltà. Questo va molto oltre a compiere qualche atto umile, ma piuttosto riguarda il carattere che dobbiamo avere. In realtà dobbiamo assomigliare a Gesù Cristo. Dio volendo avremo molto più da dire sull'umiltà nel prossimo sermone e forse i prossimi. Allora Pietro conclude questo versetto con l'importantissima verità che Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Dio combatte contro i superbi. Fuggite l'orgoglio, perché ti fa essere nemico di Dio. Corre a Cristo, umiliati davanti a Cristo e Dio ti darà la sua grazia. Abbiamo iniziato a considerare brevemente cos'è la grazia di Dio. Ci vorrà tutta l'eternità di vedere la grazia di Dio di più. Nessuno potrebbe mai meritare la minima parte della grazia di Dio, non sarebbe grazia. Però Dio dà liberalmente, abbondantemente, riccamente la sua grazia, non agli uomini che meritano, che sono potenti, che hanno compiuto tanto, ma alle persone umili. Dio volendo parleremo di questo, perché c'è da dire. Per ora ringrazio Dio che non solo ci salva, ma ci mostra la via in cui dobbiamo camminare per ricevere le benedizioni di Dio. Perciò camminiamo nella via che Dio ci ha tracciato, nella via che Dio ci ha segnato. Camminiamo per fede, sapendo questa è la via di benedizione. Perché questo? Perché vedo sempre la benedizione in anticipo? No, ma so chi è che può benedire. Camminare in obbedienza, ovvero camminare per fede, ovvero temere Dio, vuol dire in fin dei conti sapere chi è che può benedirmi. E se io vedo quello che potrebbe sembrare una benedizione via, fuori dalla via del Signore, non devo avere fiducia nei miei occhi, quello che a me sembra, i miei ragionamenti, ma lì c'è benedizione. Dio mi ha detto di camminare qua. Dio è la fonte di ogni benedizione. Io camminerò qua. Oh, che possiamo camminare per fede. E Dio verserà su di noi, come umili, la sua abbondante grazia. Camminiamo così, gioiendo nella grazia di Dio. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti. Come possiamo noi parlare così liberalmente della grazia di Dio? Quando per merito dovremo parlare solamente dell'ira di Dio. Padri, eravamo superbi, purtroppo tuttora dobbiamo combattere la nostra superbia, il nostro orgoglio, ma vivevamo pieno di orgoglio, delle volte un orgoglio subdolo, ma un orgoglio. Non volevamo piegare i ginocchi davanti a te. E quindi giustamente avremmo dovuto subire eternamente la condanna, l'ira di Dio. Invece hai agito con misericordia, hai aperto i nostri occhi, ci hai fatto vedere il nostro peccato e il giudizio e ci hai fatto vedere Gesù Cristo quale Salvatore. Noi adulti, Padre, la maggioranza siamo salvati. E quanto è importante camminare nella via stabilita da te, che non è altro che camminare per fede. Camminare umilmente, lasciando a te di essere il Signore e noi, i tuoi figli. Grazie perché ci segni bene la via, ci mostri come camminare nella tua via, ci mostri che cos'è l'umiltà, ci mostri nell'esempio di Gesù Cristo, che si è umiliato per noi. Aiutaci ad essere quella chiesa che vuoi tu, dove gli anziani negli anni avranno la vera cura che vuoi tu per le pecore, una cura legata ad un profondo amore, legato al sacrificio, dove i membri avranno quella sottomissione e obbedienza che tu ci comandi ad avere. Aiutaci ad essere sottomessi tutti gli uni agli altri, non vivendo per conto proprio, non innalzandosi, ma stimando gli altri superiori, impegnandoci non per il proprio bene, ma anche per il bene degli altri, accettando con tranquillità quello che tu ci dai. Vogliamo rivestirci di umiltà, perché vogliamo godere la tua grazia. Allora grazie che ci permetti questo, che tu operi in noi, ci stai santificando e vogliamo correre in avanti nella via che hai per noi. Questo ti chiedo per il merito di Gesù Cristo e il nostro accesso a te. Ora nel suo nome ti preghiamo. Amen.